Ora ci dedichiamo all'illustrazione, a un illustratore di eccezione, Adelchi Galloni. Una carriera che inizia quasi per caso, quella dell'illustratore milanese Adelchi Galloni, e che lo porta direttamente alla Palma d'Oro del Festival del Film Pubblicitario di Cannes del 1964 con il carosello Comitato Cotone Italiano. Da lì Adelchi Galloni realizzerà disegni animati divenuti famosi per le più importanti aziende italiane multinazionali. Si dedicherà all'illustrazione per l'infanzia, ricordiamo il premio Andersen nel 1987 per La Tigre a Scacchi. Realizzerà anche illustrazioni per adulti sulle pagine di Grazia. Sarà anche docente nella Scuola Internazionale dell'Illustrazione di Venezia, nell'Istituto Europeo di Design di Milano e nell'Accademia di Brera. Domenica 14 luglio, Adelchi Galloni sarà ospite del Long Lake Festival di Lugano nell'ambito della rassegna World. E la nostra Valentina Grignoli è andata a intervistarlo a Milano nel suo atelier. La sua casa sembra uscire direttamente dalla Milano di Clorofilla, dal Cielo Blu, il disegno animato per il quale si fece conoscere nella Svizzera italiana, un disegno animato coprodotto dall'allora RTSI nel 1986, diretto da Victor Tognola. Ascoltiamo allora direttamente dalla voce di Adelchi Galloni come nascono le opere di un maestro dell'illustrazione.
Non parto mai da un'idea preconcetta, mi muovo, l'opera viene fuori da sé in certo momento. Quello che conta è che mantenga una sua forza, una sua vita, insomma. È il contenuto quello che conta, secondo me.
Nel profondo spazio blu, nel grande cosmo silenzioso, sta viaggiando tra le stelle un oggetto misterioso.
Come nasce la sua voglia di illustrare, la sua curiosità nell'illustrare?
Ma io devo dire che non ho avuto problemi di scelta nella vita. Investivo i scarsissimi capitali che avevo da bambino in matitine, in cose così, per cui non voglio parlare di predestinazione, però non mi è mai piaciuto nient'altro a quel livello, disegnare l'immagine. Certo che da ragazzino non potevo pensare che potesse diventare un lavoro. Alla fine della guerra, per la prima volta, ho visto i fumetti americani, i grandi illustratori americani, Milton Caniff e questa gente. Per cui non ho fatto che nutrirmi di queste cose. Ho fatto Brera, l'Accademia, per cui era una scelta seria, diciamo. Poi è arrivato il militare, siccome non riuscivo mai a uscire la sera, perché o mi mancavano i bottoni o le scarpe sporche, tutte queste cose, no? Ci facevamo compagnia, io e il tenente medico, che era appassionatissimo di cinema. Ecco la mia grande passione. Metà cinema, anche le pareti qui sono metà occupate dal cinema, metà dal disegno, dalla pittura. Facevo la sera, facevo i disegni così per conto mio. Finito il militare, parliamo negli anni 60, io ho preso un pacco di disegni fatti così, erano gli anni del boom. Sapevo che c'era la Gamma Film, che c'erano i fratelli Gavioli, la Gamma Film, e sono andato là. Gavioli mi fa: ti va di cominciare domani con noi? Ma vabbè. Dopo 3 mesi ho fatto il primo cartone animato per Comitato Cotone e ha vinto la Palma d'Oro.
Nella vita moderna, il cotone, dono meraviglioso della natura. È
Mi
cotone.
telefona Mondadori Verona e dice: ma lei è quello che ha fatto? Sì, vado a Verona, torno con il contratto di 13 libri. Intanto la pazzia si scatena ulteriormente, perché dopo che escono questi caroselli mi telefonano anche alcune delle maggiori agenzie di pubblicità, quelle che non ci sono più, sono morte in Italia le agenzie di pubblicità. C'era una campagna per la Barilla enorme, che prevedeva un sacco di annunci, manifesti e tutto quanto. Però uno può dire: ah beh, oh, ottimo. E no, ottimo no, perché io di giorno lavoravo alla Gamma Film, ai cartoni animati. Di notte mi rimanevo la notte per lavorare ai libri per bambini e per la pubblicità. Infatti, se andate a vedere i libri che facevano in quell'epoca, sono pieni di personaggi che dormono sempre, dormono in macchina, dormono negli alberi, perché il mito per me era poter dormire, insomma.
Cos'è cambiato oggi nel mondo della, dice, queste agenzie pubblicitarie che oggi non esistono più? Cos'è cambiato?
Trovo che ci sia stato un calo enorme nelle idee.
è anche per questo che poi negli anni Ottanta si è dedicato principalmente all'illustrazione per bambini.
Considero il bambino molto più ricettivo dell'adulto per quanto sia disegno, perché per il bambino qualunque pazzia è credibile, accettabile. Il bambino poi è curioso, va, ci sta sopra, va a trovare tutti i dettagli. Sono due cose molto diverse, l'illustrazione per il bambino dall'illustrazione per adulti. A me piaceva molto anche fare l'illustrazione per adulti, tipo Grazia o altre riviste e tutto quanto, perché dava libertà, insomma. Questo dipende anche molto dalla mia passione per il cinema, perché l'illustrazione per me è come un fotogramma di un film, cioè l'importante è l'inquadratura, che sia interessante. Secondo me un illustratore che non ama il cinema è un controsenso.
Parla di cinema, quali sono i modelli? Il cinema che le piace di più e che più l'ha ispirato per le sue illustrazioni?
Beh, c'è tantissimo cinema. Kubrick per me è il monumento proprio, no? Una mania mia è Murnau, per esempio, quello di Nosferatu, ma è tutto il cinema espressionista tedesco, il realismo magico francese. Tra gli americani, per esempio, uno che mi piace moltissimo è Sam Peckinpah, che ha fatto dei film meravigliosi tipo Il mucchio selvaggio. E poi mi è simpatico anche perché era contro la produzione, era un regista maledetto, un regista che faceva le cose a modo suo, insomma, no? Michael Cimino, per esempio, quello del Cacciatore, grande, grandissimo, è un regista visionario.
L'altra metà dell'ispirazione, parlando di questo fantastico atelier dove ci troviamo adesso, ha detto: su queste pareti ci sono le mie due grandi ispirazioni, il cinema e la pittura.
E la pittura, sì. Uno che fa illustrazione e non si interessa di pittura è uno zombie. Nella pittura troviamo tutte le risposte, insomma, no? È un'altra cosa però la pittura, è più seria nei contenuti. L'illustrazione è al servizio di, la pittura nasce da altre motivazioni, però è importantissima.
In questo spazio che dedichiamo all'attualità culturale ci stiamo occupando dell'illustratore Adelchi Galloni. Adelchi Galloni, che con il suo stile originale e il suo humor ha lasciato una forte impronta nella letteratura per l'infanzia, e che sarà a Lugano domenica 14 luglio alle 18.30 per un incontro con il pubblico nell'ambito delle proposte di Long Lake Words. Noi lo ritroviamo ora insieme con Valentina Grignoli nel suo atelier milanese, immerso nelle illustrazioni dei suoi libri.
Sì, sì, ma tutti questi erano fatti con quella tecnica, perché sennò si impasterebbe tutto, vedi, come... Ecco, vedi, il bambino va a... ci sta sopra ore e va a vedere cose che conoscevo solo io perché le ho fatte, ma che un adulto tira via, no?
Adelchi Galloni, come nascono le più belle fiabe del mondo realizzate nel 1981 per la RTSI insieme a Victor Tognola?
Un giorno è venuto Victor Tognola, ha detto: io vorrei fare le fiabe di Esopo in una maniera nuova. Ha detto: cominciamo a studiare questo problema. E io cominciavo qui in studio, proprio su questi tavoli, e devo dire che Victor, che mi conosceva, sapeva che mi distraevo con altri lavori, lui voleva che seriamente mi dedicassi a questa cosa, stava qui tutto il giorno con me a controllare, in senso buono naturalmente. Lui era da tempo che macinava questa idea, quindi...
E da lì in poi a Clorofilla del cielo blu nel 1986. Adelchi, a me interessa sapere come avete lavorato, perché so che dai suoi disegni basati sulla storia originale di Bianca Pizzorno, un gruppo lavorava in Svizzera italiana per realizzare l'animazione dei 6 episodi.
Ho fatto delle tavole, sia di ambientazione sia di personaggi. Con queste tavole è tornato in Svizzera e io nel frattempo ero andato in Trentino e continuavo là a fare altri studi, altre cose. Vittor ha contattato un gruppo di animatori autonomo. Abbiamo impostato una sceneggiatura di massima e poi uno o due numeri di sceneggiatura. E il lavoro è partito. È un lavoro che veniva fuori con molta semplicità. Continuativamente ci si trovava bene anche con quel gruppo. So che hanno avuto un buon successo, sono passati anche in Italia, non mi ricordo su quale rete. L'editore Mondadori poi ha preso i diritti e ha fatto il libro anche.
Quindi sono nate prima le fiabe di Esopo e poi avete deciso di lavorare su Clorofilla.
Sì, le fiabe di Esopo sono nate prima. E diciamo che le fiabe di Esopo hanno messo le basi per il mondo di Clorofilla. Anche se c'è una differenza, le fiabe di Esopo sono degli animaloni proprio, disegnati da, sono degli animali grossi, tonti, sono veramente al limite lì del tra uomo e animale c'è poca differenza.
Mentre i personaggi di Clorofilla sono più fini, più profondi, sono più umani, anche il tratto mi sembra che cambia in questo cartone animato diretto da Victor Tognola. E ricordo che la sceneggiatura è stata curata anche da Franco Cavani e le musiche composte da Mario Robbiani.
E oggi cosa fa Adelchi Gallone? Si è dedicato più alla pittura?
Sono tornato alla passione di sempre, insomma. In questo sono stato aiutato anche dal fatto che non c'è più lavoro di illustrazione, anche volendolo fare, non c'è più. La pittura ha altre soddisfazioni, è un altro mondo, insomma. Anche se per il pubblico della pittura è guardato sempre con sospetto il pittore che ha una provenienza dall'illustrazione. Anche questo anche per ignoranza, per esempio, perché Edward Hopper cos'è? È un grande illustratore, certo, il caffè di notte con dentro i clienti, ma è un grandissimo pittore, certo. Vai a fare a vedere qual è la differenza. In Italia c'è la differenza di qualità tra pittura e illustrazione. Io non ce l'ho col computer per partito preso. Il computer taglia fuori la ricerca. Cioè, se 5 persone lavorano tutte e 5 col computer su un racconto, il soggetto è quello, no? Fa vedere un uomo, una donna che guardano in riva al mare, no? Non si riesce a distinguere uno dall'altro. Il mare che faranno sarà molto simile, perché spalmano un tessuto plasticoso. Il segno che verrà fuori sarà più o meno quello. Io ho delle riserve sul computer perché omologa.
E non sbaglia il computer.
È lì il guaio, il computer non sbaglia, invece l'uomo sbaglia ringraziando il Dio, sbagliava anche Picasso. È come al 9000 nell'Odissea di Kubrick, finché non si incattivisce, che è deviante, non sbaglia nulla. Però non va bene, lo sbaglio è espressivo, perché la troppa perfezione diventa anonima in un certo momento. Così è per la pittura, così è per uno scrittore, così è per qualunque artista. Sì, sono ricchissime come tavole. Vedi, questo abbordaggio qui è una pazzia. Ma lo vedi subito se un disegnatore è amante del cinema o meno, perché... E poi il bambino condivide ogni pazzia, vedi, uno che come arma usa uno squalo o non... Per il bambino va bene tutto.
E per chi fosse interessato ad approfondire l'opera e la figura di Adelchi Galloni, consigliamo la lettura del quarto numero di Oblò, un volume monografico curato dall'Associazione Culturale Hamelin di Bologna, nella cui sede lo scorso mese di maggio si era tenuta la sua ultima mostra.